Una ragazza di 16 anni, messicana, schiava fino ai 12 anni, quindi senza scolarizzazione, che era stata adottata da una famiglia italo-spagnola, che si era trasferita appunto in Lombardia, e che ovviamente si era presa carico di lei, ma era una ragazza senza assolutamente basi scolastiche. Un ragazzo rumeno che era stato trapiantato molto velocemente dalla propria famiglia e per ragioni di lavoro erano venuti in Italia, viveva una nostalgia lancinante del proprio paese, aveva fatto un percorso scolastico molto debole e non riusciva assolutamente ad inserirsi in questo contesto così occidentale. Questo l'ha portato immediatamente ad andare alla ricerca dei bulletti della scuola, bulletti che erano i ragazzi un pochino più alti, più tosti, ben vestiti, che giocavano a calcio, che insomma avevano tutta una serie di caratteristiche tali, e si è piegato dei comportamenti, cioè a bere, a fumare, eccetera, questo ragazzino, quindi sono il tentativo di dimostrarsi gregario e di ricevere la protezione da parte appunto di questi bulletti. Un'altra ragazza, sempre nella stessa classe, era una 23enne che arrivava da Napoli, famiglia che lavorava a Cottimo, si era stancata in base alla crisi della Cina, eccetera, eccetera, aveva deciso di trapiantarsi al nord. Questa ragazza quindi da 10 anni aveva mollato la scuola superiore, non aveva mai affrontato nulla, si iscriveva sui banchi di scuola e si sedeva insieme a questi 13enni. Questa è una prima superiore, quindi voi vi rendete conto delle dinamiche stranissime e in alcuni casi violentissime che vengono ad emergere in un simile contesto, dove appunto che cosa succede spesso in questo periodo? La scuola si ritrova del tutto impreparata da un punto di vista didattico, perché ormai è da anni che la scuola ha rinunciato alla propria responsabilità, la scuola statale ha rinunciato alla propria responsabilità educativa nei confronti dei ragazzi. Semplicemente forse ci si accontenta ad una gestione dei programmi, ad una gestione diciamo della disciplina, nel senso che proprio non vadano ad ammazzarsi uno sull'altro, ma sicuramente non si mettono in atto delle strategie, delle forme di intervento utili nel tentativo di aiutare un ragazzo a trovare effettivamente così un proprio percorso. E questo vi dico era il profilo di una classe prima. Potrei tratteggiarvi un profilo tristissimo di una classe quinta, dove spesso, viceversa, tutte queste dinamiche ingenerate nel corso degli anni vanno ad aumentare, i ragazzi diventano molto più cinici, molto più scafati nell'affronto della realtà, e in più avvertono l'incombenza dell'esame di maturità. Le quinte sono delle classi tristissime, di persone che invece di essere al massimo della vitalità per la maturità raggiunta, per la prospettiva verso la conclusione degli studi e verso i nuovi orizzonti, diventano dei ragazzi che implodono davanti alla responsabilità di affrontare un esame, e si vengono a verificare tutta una serie di pesantissime dinamiche, assenze di massa, rinvii di compiti, rinvii di scadenze, tentativi di sconti su quello che è il lavoro da affrontare, proprio perché appunto manca tutto un discorso educativo a monte, e i ragazzi davanti a qualsiasi difficoltà mettono in campo i propri limiti, le proprie fragilità. Allora, facendo un po' una sintesi di tantissime esperienze che sono venuta a incontrare, mi sono fatta proprio una domanda: ma che cos'è questa adolescenza? L'adolescenza secondo me è proprio un parto, è un travaglio della persona che nasce per la seconda volta, nel senso che ciascuno di noi è fatto da un antecedente genetico, se dipendiamo dai nostri genitori per una parte, viviamo in un contesto culturale, questo ci condiziona per una seconda parte, e poi c'è il nostro specifico, il nostro io. L'adolescenza è proprio l'emergenza di questa parte, cioè il bisogno che il proprio io in qualche modo scopra qual è il senso, qual è il significato della propria esistenza, e normalmente si documenta proprio con una serie di domande, di inquietudini: che senso ha la mia vita, perché sono qui? Domande che sono acutizzate a seconda proprio delle circostanze in cui un ragazzo si viene a trovare. Fatti positivi, fatti negativi, circostanze di vario tipo lo provocano, lo mobilitano, e lui apre questi interrogativi esistenziali. Diciamo che si sprigiona una dinamica in linea generale, una dinamica molto forte, per cui dal baricentro, che è un po' incentrato su se stesso, che è tipico del bambino, un po' egocentrico, che insomma tende ancora ad avere tutto, l'adolescente si inizia a muovere, si incuriosisce, si apre, cerca di capire quello che gli sta attorno, in una dinamica, diciamo, di soddisfazione di bisogni, di ricerca di felicità, in una dinamica che ricorda molto quella dell'amore, cioè l'apertura verso il mondo, no? Questo lo si nota, diciamo, questo è un po' il meccanismo di fondo. Ma perché effettivamente un ragazzo si affaccia all'adolescenza con questa apertura positiva nei confronti della realtà? Da quello che ho osservato, diciamo, in questi anni, è necessario che in qualche modo siano stati soddisfatti una serie di bisogni che lui si porta dentro, soddisfatti almeno ad un livello soddisfacente. Allora, un primo bisogno che gli adolescenti hanno è il bisogno di sicurezza. Il bisogno di sicurezza cosa vuol dire? Cioè vuol dire che ha bisogno di frasi di incoraggiamento, di momenti di ascolto da parte degli adulti, ha bisogno di valorizzazione, di qualcuno che lo sproni, qualcuno che lo aiuti a pescare nel suo vissuto quel particolare positivo che lo ha aiutato a conseguire un determinato obiettivo. Ad esempio, da un punto di vista didattico, il bisogno di sicurezza si costituisce in qualche modo con il metodo di lavoro. Cioè, il bisogno di sicurezza si rafforza con l'ordine. Adesso non sto qui a farvi tutti i passaggi, però un ragazzo che è ordinato, che impara a lavorare in un modo metodico, sicuramente sa raggiungere dei risultati e diventa molto più sicuro del suo saper fare e quindi anche del suo saper essere, di un ragazzo che può essere anche molto creativo, molto spigliato, ma disordinato, e che quindi investe tantissimo tempo proprio nella ricerca di poter organizzare il proprio lavoro. Faccio un caso, un tema di italiano, voi avete due ragazzi. Un ragazzo che sa lavorare, progettare un tema, scrivere una scaletta, lavorare in brutta, ricopiare in bella, organizzare le idee, sa che poi deve verificare il tutto, eccetera, cioè ha un metodo ordinato di lavoro. Può anche darsi che la giornata sia storta, per cui non riesca a partorire chissà quale elaborato geniale, capite? Ma bene o male, il fatto di avere un metodo gli permette comunque di raggiungere un risultato soddisfacente. Un altro ragazzo, magari anche molto più geniale, più creativo, che cosa fa? Trova la traccia, inizia a scrivere su un foglietto, su un secondo foglietto, dopo un po' smette, cambia traccia, cambia tema, riparto, intanto il tempo passa, passano le 3 ore, alla fine si riduce a buttare tutto di getto in bella copia e spesso tutto il lavoro che lui ha fatto risulta magari carente dal punto di vista formale e sicuramente non riesce a conseguire i risultati che ovviamente lui si poteva in qualche modo prefigurare. Questo, quando voi lo valutate, questo ragazzo, lui in qualche modo pretende che voi valutiate l'impegno che lui ha messo, perché a modo suo lui ha messo molto impegno perché? Perché invece di concentrarsi sull'oggetto del proprio lavoro, lui doveva anche investire un sacco di tempo sull'organizzazione del proprio lavoro, capite? Allora nella non gestione, nella non conoscenza della gestione del proprio lavoro, lui si ritrova che l'elemento dell'insicurezza gli fa cambiare traccia, gli fa dire ma forse non è qui, ma forse non è là, capite? Cioè investe tantissima energia senza centrare l'obiettivo. Quindi il problema, ad esempio, della sicurezza di se stessi è un problema importantissimo. Un altro aspetto, un'altra esigenza che secondo me deve essere coltivata, deve essere curata nel ragazzo, e il bisogno, come è anche emerso nella documentazione qui dei ragazzi, proprio di gruppo, di appartenenza. Di appartenenza perché rinforza proprio la sicurezza, rinforza, aiuta anche molti ragazzi che magari possono, avere così delle carenze, avere delle fragilità, li rinforza in un atteggiamento molto positivo. Un terzo bisogno che è fondamentale, che è uno di quelli che è emerso anche qui, è il bisogno di giustizia. I ragazzi soffrono terribilmente, accusano gli insegnanti di fare le preferenze, di lasciarsi abbindolare da alcuni studenti che sono più manovratori di altri, cioè di non avere dei criteri oggettivi. Questo genera una sofferenza impressionante e tende a spegnere la motivazione. L'ultimo grande bisogno che i ragazzi appunto dimostrano, secondo me, e che è importantissimo perché è un po' quello centrale, è il bisogno di stima, di sentirsi stimati, stimati come persona, stimati come se questo proprio tocca profondamente il loro io, no? La loro crescita. Questo bisogno di stima va, come dire, va confermato in qualsiasi circostanza. Io posso interrogare un ragazzo e mandarlo al posto con il 4 e questo ragazzo sentirsi stimato ugualmente e capire che deve semplicemente mettere a fuoco meglio delle strategie, ad esempio per fare questo posso valorizzare gli aspetti positivi che sono avvenuti nel suo compito, nella sua interrogazione, fargli capire che deve recuperare nell'arco di una settimana, nell'arco di due settimane, quindi attendere anche un processo di crescita da parte sua, il ragazzo tranquillamente va al posto senza depressione. Voi potete non mettere 3 o 4, semplicemente 5 un ragazzo, e questo ragazzo è convinto di essere 5, di valere 5, di essere, cioè il valore della sua persona si identifica con il voto che riceve. E questo fa sì che moltissimi studenti appunto dicono, ma tanto io anche se mi impegno non riesco a ottenere nessun risultato, capite? Cioè quindi si, come dire, si spegne continuamente questa energia che invece appunto qualifica la persona stessa. Allora, come vi dicevo, questi bisogni in qualche modo devono essere nutriti da parte della famiglia, da parte della comunità educante, da parte della scuola, da parte insomma di tutti quelli che sono gli educatori che un ragazzo si ritrova attorno. Devono essere proprio nutriti, perché questo permetterà loro di guardare al presente, di guardare al futuro con una certa positività. Allora, la persona si apre e supera, diciamo, quelle caratteristiche dell'infanzia che sono avere delle cose, ma si aprirà ad un bisogno di essere sempre di più, quindi di conoscere, di guardare al proprio futuro, di andare avanti, di fare nuovi percorsi scolastici, insomma, acquisirà questo dinamismo, acquisirà il fatto di avere una prospettiva nella vita, quindi questo essere di più, proprio se questi bisogni sono in qualche modo soddisfatti. Se questi bisogni non sono soddisfatti, voi vedrete che la persona, il ragazzo, si fermerà ad avere determinate cose, ad avere un pezzo di carta, che vuol dire supero la scuola superiore, se non mi interessa che io nei 5 anni cresca, mi interessa che alla fine mi porto a casa il pezzo di carta o la patente, cioè avere determinate cose, no? Che si limita ad un piano puramente orizzontale. Se i bisogni non sono stati sufficientemente nutriti, poi questo investe non solo il piano della scuola, ma tutto il piano affettivo, il piano di relazione familiare, cioè le relazioni affettive diventano delle cose da manipolare che io devo avere, fino ad arrivare a degli aspetti anche, diciamo, abbastanza eclatanti, per cui io devo avere un certo abbigliamento perché questo abbigliamento mi consente di stare dentro un determinato gruppo. A me non interessa stare dentro questo determinato gruppo, mi interessa comunque in qualche modo proiettare la mia persona e dimostrare che appunto io ho un certo potere, ho un certo ruolo all'interno degli altri. Quindi allora il soddisfacimento di questi bisogni e quindi tutto il dialogo educativo, tutto l'ascolto, tutta l'attenzione, la valorizzazione, che certe volte per conquistare un ragazzo veramente basta fare semplicemente un complimento sul taglio dei capelli, sulla maglietta che indossa, cioè bisogna guardarlo in faccia, in modo tale che non si sente uno dei tanti numeri o un cervello che deve essere in qualche modo rimpinciato di informazioni, cioè il ragazzo ha bisogno di sentirsi una persona, ha bisogno di sentire che di fronte a sé ha qualcuno che lo stima. Allora, quando voi trattate un ragazzo, qualsiasi esso sia, da persona intelligente, a me è accaduto in una terza superiore di fare un percorso stranissimo perché dovevo insegnare Dante e mi veniva un po' male perché con i ragazzi d'oggi affrontare le tematiche, diciamo, poetiche un pochino complesse, ho fatto tutto il mio percorso per arrivare a loro, da Tolkien, siamo passati i Cavalieri della Tavola Rotonda, siamo finiti a Dante, insomma è stata una cosa, ci ha coinvolto da matti. E dopodiché abbiamo fatto dei momenti di dialogo, di proprio esistenziali su di loro. E un ragazzo mi ha detto, senta, è la prima volta che qualcuno chiede a me di essere intelligente, in terzo superiore, allora mi dice, ma allora scusa, fino adesso che cosa è successo? Cioè, vuol dire che appunto spesso la scuola viene vista come una grande catena di montaggio, ma penso che chiunque di voi in qualche modo abbia messo piede, abbia la trasformazione che è avvenuta ad esempio nella scuola, faccio una piccola parentesi, si è passati da una scuola di tipo selettivo dove, che aveva una sua logica, no? Prima, seconda, terza, quarta e quinta, i ragazzi in base ai voti venivano promossi, chi non era promosso aveva l'esame a settembre, doveva recuperare, andavano avanti in qualche modo i migliori, tra virgolette, diciamo così, poi i modelli didattici potevano essere superati, cioè aveva un sacco di limiti. Si sono iniziati a si è sgranato questo sistema, sono stati aboliti, non è stata riformata la scuola, attenzione, si sono semplicemente tolti gli esami di riparazione, dicendo, bene, bisogna colmare questi debiti, come? Ma faremo dei corsi. Io faccio parte del consiglio di istituto della mia scuola, tutto il budget, cioè tutti i soldi che arrivano, servono per finanziare i corsi di recupero degli studenti, studenti che sanno benissimo che se non studiano dalla prima alla quinta due materie saranno comunque promossi, per cui loro scientemente decidono deliberatamente di non studiare determinate materie perché non piace, o ad esempio c'è stato nella mia scuola il caso di una classe leghista che adducendo come scusa il fatto che i loro due professori, che erano poi delle materie fondamentali di geografia e di economia aziendale, erano meridionali, hanno deciso di non aprire i libri. I professori ovviamente hanno avallato, hanno fatto finta di non percepire la situazione, perché la scuola non si occupa più di problemi educativi, come vi dicevo, e loro tranquillamente sono riusciti ad andare avanti fino in quinta senza conoscere due materie professionalizzanti, quindi non diciamo educazione fisica o un'altra cosa, indifferentemente. Due materie professionalizzanti, la scuola ha varato per loro dei corsi di recupero, in modo tale che con la frequenza i corsi di recupero i ragazzi dimostrano la buona volontà e lì in avanti sono tranquillamente arrivati in quinta. I due professori ovviamente non sapevano dove sbattere la testa, avevano un fegato che non finiva più quando entravano in classe, il preside, che poverino è anche lui meridionale, non è entrato nel merito della situazione, non ha assolutamente affrontato la situazione. Quindi voi se vi rendete conto appunto di quali possano essere queste dinamiche che stanno venendo avanti appunto nella scuola di adesso, no? Tutto viene organizzato, è un po' come quando si va in aeroporto, no? Ogni classe corrisponde ad un volo diverso, i ragazzi vengono pesati all'inizio dell'anno, vengono fatti dei test, viene valutato bene o male qual è la media della classe, sulla media della classe vengono tarati dei programmi che sono di massa uguali per tutti, generici. In alcune scuole addirittura ormai si progettano all'inizio dell'anno e devono valere per tutte le prime, per tutte le seconde, in modo tale che anche non ci sono io ma c'è un supplente, tutto va avanti come un'enorme catena di montaggio. Il problema è, allora, a cosa serve tutto questo? Semplicemente a portare i livelli di insufficienza alla mediocrità, cioè tutto il sistema serve solo a portare avanti un sistema che genera mediocrità e i migliori, pazienza, non c'è spazio per loro. Infatti l'altra cosa che voi vedete è che chi ha voglia di fare o cambia scuola e cerca di andare in un ambito più motivante, o altrimenti nel corso degli anni, anche se magari nel biennio aveva la media del 7 e dell'8, inizia a dire ma chi me lo fa fare? Tutto sommato gli altri vanno avanti quanto me. E di conseguenza c'è sempre questo discorso dell'ingiustizia, perché devo sprecarmi? Perché devo rinunciare al tempo libero, alla musica, agli amici, eccetera, eccetera? Capite? Cioè tutta quindi questa tensione positiva che dovrebbe essere tipica dell'adolescenza si viene via via a scontrare perché non trova adeguate motivazioni e impegno, perché il sistema in cui sono inseriti avalla piuttosto, diciamo così, oserei dire, piuttosto il disimpegno. Ecco. Allora, ritorniamo un po' alle nostre esigenze. Quando queste esigenze dei ragazzi vengono appunto nutrite e soddisfatte, noi abbiamo gli atteggiamenti dei ragazzi, ce ne conosciamo i ragazzi in base agli atteggiamenti che presentano. Molti ragazzi hanno degli atteggiamenti positivi perché ci sono veramente molte persone, molte famiglie che sono attente a loro, si vedono dei ragazzi curiosi, aperti, capaci di argomentare, capaci di coltivare degli interessi che vanno al di là semplicemente del percorso scolastico che gli viene proposto. Ci sono dei ragazzi che sanno anche muoversi nel campo sociale, politico, cioè che dimostrano di avere in qualche modo maturato un senso di responsabilità o quantomeno una curiosità per qualcosa che vada oltre agli orizzonti, diciamo, fissati. Nella misura in cui però questi bisogni non sono adeguatamente soddisfatti, noi iniziamo a trovare, chiamiamoli così, tipi rilassati, quelli che invece di essere iniziano a mettere vicino le cose da avere, quelli che si accontentano appunto del pezzo di carta, oppure trovate il tipo rassegnato che dice tanto, anche se mi impegno, tanto ce l'hanno con me, capite? Cioè, si iniziano a incontrare delle tipologie che sono abbastanza caratteristiche. Iniziate a incontrare il manipolatore. Il manipolatore è un ragazzo che spesso è cresciuto in un ambiente familiare dove già i genitori non hanno condiviso l'educazione, per cui lui ha imparato a giocare tra i due genitori, andare dal più debole a farsi, appunto, a ottenere quello che lui desidera dal più debole e a scansare o a utilizzare l'altro genitore per lanciare un messaggio a quello più forte. Questi manipolatori, quando crescono, fanno la stessa cosa in tutti gli ambiti, nel senso che tanto loro hanno superato il problema dell'autorità, per loro non, un insegnante non è una figura da rispettare. Se un insegnante pretende da loro troppo, tranquillamente vanno dal preside e iniziano a protestare, perché sanno che il preside a sua volta in qualche modo farà presente all'insegnante che magari c'è qualcosa che sta sbagliando, perché ormai i dirigenti hanno questa teoria che gli studenti hanno sempre ragione, no? Quindi allora il manipolatore è una di queste, diciamo, tipologie che lavora molto anche sui sensi di colpa. La stessa cosa accade anche all'interno dei ragazzi, no? Io sto con te perché tu hai la moto, oppure siamo insieme in base ad una serie, diciamo, di convenienze e tu devi fare, diciamo, quello che dico io. Questi manipolatori sono in misura, diciamo, sempre più crescente nella società di adesso. Poi troviamo i tipi vendicativi. I tipi vendicativi normalmente giocano delle partite dirette con gli insegnanti. Purtroppo bisogna dire che tuttora molti insegnanti sono vendicativi, cioè proiettano sugli studenti degli enormi limiti anche loro culturali, e come se dicessero: io per laurearmi, per lavorare ho fatto molta fatica. Personalizzano tutto, quindi vuol dire che quando in certe classi ci sono delle assenze di massa, l'insegnante un po' vendicativo dice: bene, ti aspetto, quando arrivi ti interrogo, ti faccio le domande più difficili e un treno non te lo toglie nessuno. Questo fa scattare il meccanismo esattamente opposto in molti ragazzi, no? In modo tale che poi sviluppano esattamente un controatteggiamento nei confronti del sistema scuola e in particolare di alcuni docenti, arrivando a sottrarre registri, come appunto spesso e volentieri ormai succede, a bruciare i registri di classe, a fare degli scherzi se non delle minacce, anche fisiche, anche pesanti, al docente stesso. Quindi si arriva anche proprio a delle forme di violenza tra adulti e studenti che non dovrebbero assolutamente esistere in un ambiente che dovrebbe essere, insomma, educativo. E diciamo che un'altra tipologia, sempre anche questa più crescente all'interno dell'ambito scolastico, sono i ragazzi invece che si chiudono in se stessi. Ragazzi che si chiudono in se stessi o diventando dei sognatori. Cioè, mi viene in mente una mia studentessa, che una ragazza sensibilissima, oltretutto figlia di una coppia molto molto brava, molto tranquilla. Lei era affidata alla nonna, i genitori lavoravano fuori tutto il giorno, per cui la nonna si occupava un pochino di lei, finché lei, con la scusa del devo fare i compiti, vado a sua casa, abitavano vicinissimi, ha iniziato a scoprire il mondo di internet e ha iniziato a chattare. I genitori si sono scendati a scuola perché molti genitori sono convinti che la scuola abbia chissà quali soluzioni a dei problemi familiari, diciamo, sono venuti da me dicendo: abbiamo delle bollette telefoniche spaventose, cosa sta succedendo? Appunto, cioè, voglio dire, siete voi a casa, provate voi a dialogare, a vedere cosa sta succedendo. Finché una sera si è materializzata alla porta di casa l'oggetto della chat, cioè questa ragazza stava chattando con un ragazzo di Roma di cui si era virtualmente innamorata e che aveva deciso di venire a trovarla. La famiglia si era vista suonare, aveva sentito il campanello suonare e era arrivato questo ragazzo barbone, con l'orecchino, insomma un tipo abbastanza strampalato. La mattina dopo sono venuti a cercarmi a scuola dicendo: cosa facciamo adesso? Cioè, si sono resi conto che questa figlia si era talmente isolata dalla realtà, si era creata un mondo relazionale proprio, addirittura un innamorato proprio, e loro stessi erano rimasti completamente impreparati rispetto a questo avvenimento. Per cui allora ho suggerito loro, visto che avevano una cugina di pochi anni più grande della loro figlia, che questa cugina iniziasse a coinvolgere la ragazza in una realtà normale. Così lentamente, diciamo, è stato fatto, la ragazza è stata inserita dentro una compagnia di coetanei, via via rimessa i piedi per terra e la vicenda si è in qualche modo stemperata e si è risolta. Però, diciamo, questa è una vicenda che tutto sommato, come dire, una ragazza sognatrice viene rimessa i piedi per terra e la famiglia si rende conto che in realtà questi comportamenti erano dei segnali rivolti innanzitutto alla famiglia, un bisogno di affetto che questa ragazza comunque avvertiva, lei avvertiva l'assenza dei genitori, la solitudine, l'essere lasciata da sola tutto il giorno in balia di se stesso. Questo è un enorme problema che ormai la maggior parte dei ragazzi hanno, no? Se i genitori sono fuori tutto il giorno, allora uno studente che è adottato dalla scuola per tantissime ore nell'arco della giornata, una scuola che a sua volta sta dilatando le sperimentazioni per cui stanno ormai dalla mattina alla sera a scuola, ritorna a casa questo studente, dovrebbe fare i compiti, dovrebbe studiare, ma non trova nessuno a casa. E allora cosa fa? Accende la televisione e tranquillamente trascorre tantissime ore davanti alla televisione. Arrivano a casa i genitori e allora lì sì, lui si ricorda che deve andare a fare i compiti, ma in realtà è il modo per tagliare la corda, si chiude nella propria camera, si ascolta musica, che si fa tutt'altro, in modo tale che poi i genitori arrivano dicendo: ma come, mia figlia sta tante ore in camera sua, studierà, come mai va male a scuola, no? Oppure vengono lamentando che non c'è assolutamente dialogo in famiglia. Il dialogo in famiglia è difficile da costruire perché il dialogo ovviamente, no, richiede una disponibilità reciproca. Quindi, ecco, sempre di più, diciamo, c'è questo fenomeno proprio di solitudine denunciata da parte dei ragazzi, questo vuoto di valori, vuoto di relazione, e questi nuovi surrogati con cui loro appunto stanno cercando di fare i conti. Ormai in ogni classe c'è da uno, se non più di un, caso di anoressia, cioè di problemi di disturbi alimentari. Anche qua sono sempre, se poi si è andata a indagare, c'è sempre dietro un tipo di relazione, spesso familiare. C'è un numero crescente di omosessualità, ad esempio. Anche qua spesso le famiglie, cioè, non hanno assolutamente idea di come devono affrontare queste problematiche. E la scuola stessa ovviamente non ha né mezzi né strumenti, se non rivolgere a delle ipotetiche strutture statali sanitarie, che però insomma anche queste spesso diciamo lasciano il tempo che trovano. E quindi appunto, se voi vi rendete conto di come il panorama, diciamo, degli atteggiamenti dei ragazzi vari notevolmente proprio in base a queste soddisfazioni dei propri bisogni, se sono stati raggiunti, parzialmente raggiunti, oppure in qualche modo sono stati disattesi. Ecco, io non so, in mente degli studenti che fanno gara quasi per dimostrare che hanno provato tutto nella propria vita, nel senso che arrivano lì e vi raccontano che hanno abortito, che il loro fidanzato era tossicodipendente, ma in più ha svaligiato tutto il condominio dove appunto, cioè fanno gara quasi nel tentativo di, come dire, di complicarsi la vita per dare un senso. E qui entriamo nell'altro campo, cioè la responsabilità della famiglia e la responsabilità della scuola o degli adulti. La famiglia, secondo me, sempre di più sta rinunciando alla propria capacità educativa e sta delegando alla scuola, ma la scuola non è nient'altro, guardate, la scuola, al di là dello scatolone, è fatto da insegnanti che vivono esattamente gli stessi problemi dei genitori, per cui vi trovate l'insegnante esaurito, l'insegnante che si sta separando, quello che è in crisi di nervi, quello che è alcolista, quello che quindi quando incontra i ragazzini di prima superiore, quello che vi dicevo prima, eccetera, 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 davanti al rumeno che fa fatica, eccetera, gli aggredisce verbalmente, gli insulta, li maltratta, gli dice le parolacce. E quindi capite che la scuola sta rinunciando, non sta formando educatori, non si pone il problema dell'educazione, cioè sta vivendo esattamente la stessa crisi di tutta la società contemporanea. L'unico punto di forza è dato dalla famiglia. La famiglia ha questa enorme responsabilità in questo momento di trasmettere ai propri figli i valori in cui crede. Spesso però le famiglie sono convinte che i valori, diciamo, su cui loro hanno costruito la propria esistenza in qualche modo non siano trasmissibili ai figli perché la società sta cambiando troppo, poi non è... c'è tutto questo gioco di insicurezza che è molto forte. E l'altro dato, secondo me, è che la famiglia si concepisce troppo da sola, mentre bisognerebbe imparare veramente a costruire delle reti di famiglia, imparare a condividere i problemi educativi, in modo tale che ciò che faccio io trova un confronto in quello che fai tu. Cioè, è giusto che mio nipote, che ha un anno e due mesi, che non sa parlare, abbia già il telefonino, appunto, di domanda, no? Cioè, sono delle cose a cui un genitore su cui può confrontarsi con altri genitori, no? Su alcune scelte, sul tempo libero, eccetera. Invece purtroppo molte famiglie, ecco, limitano, secondo me, il proprio rapporto educativo lo limitano semplicemente ad un rapporto di rispetto gerarchico. Tu figlio devi obbedire a me che sono genitore, devi fare quello che dico io. E il genitore non mette al centro il bene del figlio. Se io ho degli studenti che sono usciti con il massimo dei voti, menti brillanti, a cui veramente avevo suggerito di cuore iscriviti all'università, la figlia motivatissima, la ragazza motivatissima, torna a me dicendo: mio padre vuol costruire la taverna, non ci sono i soldi. Cioè, quindi uno si chiede, ma è possibile che un genitore non si renda conto dei talenti del proprio figlio e baratti la possibilità di realizzazione di futuro per una cosa in più da avere? Sì, è possibile, purtroppo è così, se siamo nella società dell'avere di fatto. Quindi, secondo me, quel lavoro proprio tra genitori che si rendono conto della difficoltà che significa oggi appunto educare i propri figli, ma che hanno voglia di fare un tentativo, di un aiuto, è auspicabile che appunto inizino a condividere questi obiettivi tra di loro, perché tutto quello che non è condiviso, ma anche nella stessa famiglia, cioè se tra un padre e una madre non condividono gli obiettivi educativi, il figlio tutto questo lo dovrà affrontare da solo un domani, raccattando a destra e a sinistra dei criteri che verranno su come capita. Cioè, facciamo un esempio, non si parla di educazione sessuale a casa, benissimo, se la faranno a scuola, se la faranno i tuoi compagni di strada, ma in che modo, punto di domanda. Capite? Cioè, è necessario che gli aspetti fondamentali della vita che un ragazzo da incontrare vengano condivisi all'interno della famiglia. Questo vuol dire che il genitore deve crescere come crescono i figli. Molti genitori si spaventano di questo, cioè sono contenti finché il figlio è piccolino, un bel pacchettino, insoffettato, non si può condire in carrozzina, e finisce lì. Poi il figlio cresce e semplicemente lo si alleva, lo si veste bene, firmato, in modo tale che non ci siano problemi, deve avere tutte le cose da tutti gli altri. Ma la crescita interiore, lo spirito, la maturazione, questo è un problema che viene lasciato perdere. Cioè il genitore, ad esempio, non so, quando il figlio arriva in terza media, come sceglie una scuola superiore? Il genitore dice: io non ci capisco niente. Cioè non fa neanche spesso la fatica di comprendere non è una fatica facile, non è una fatica facile, perché se non lo fa il genitore figurarsi il ragazzo. Allora, se un genitore non fa la fatica di quello, di comprendere quelli che sono gli aspetti della riforma e i nuovi percorsi, ma come sarà un ragazzo a orientarsi da solo a quell'età lì a 14 anni? Cioè vuol dire che dopo un anno, dopo due anni, rimangerà, rinuncerà alla propria scelta e alle spalle avrà chi? Un genitore che permetterà tutto, va bene, non ti piace quello, vai dall'altra parte, così, e si andrà avanti a tentativi ed errori, capite? Cioè, un genitore non deve mai smettere di crescere con i propri figli, perché fa parte proprio della dinamica relazionale, no? È fondamentale questo aspetto, perché altrimenti appunto noi condanniamo i ragazzi ad una profonda solitudine, come secondo me anche in modo non dichiarato, ma in modo indiretto, però veniva avanti anche da questi documentari. Ecco, io concluderei anche per non tirare troppo la lunga, perché sennò, se voglio dire, potrebbe diventare essere anche troppo noioso. Spero di avervi offerto degli spunti, ci sarebbero tantissime cose da dire, però magari se avete delle idee, dei suggerimenti, se avete delle questioni, non so, ecco, sarebbe interessante così andare un attimino al di là e vedere meglio alcuni problemi. Sì, sì, è una segnalazione. Buonasera. Sì. Questa è una segnalazione, guardi, è una realtà purtroppo, perché l'insegnante spesso lavora in difensiva. Non perché abbia, non so come dire, io non voglio difendere molto la categoria, però bisogna rendersi anche conto, diciamo che il mondo scolastico è andato complicandosi, no? Cioè adesso si sta cercando con la razionalizzazione dei budget, con tagliare le spese da tutte le parti. Voi avete ormai docenti che hanno una quantità di classi, una quantità di studenti, non riescono a reggere, a conoscere chi hanno davanti. Per cui spesso questo atteggiamento, diciamo, come dice lei, proprio di difesa, l'insegnante arriva blindato sulle difensive e dice: io sono pagato per il ruolo che tengo, sono qui per insegnare, tutto il resto non mi interessa, i problemi sono problemi tuoi, no? Cioè, c'è un muro nel mezzo, è una specie di meccanismo di autodifesa che secondo me è determinato da una serie di ragioni, diciamo così. E io mi sono resa conto che a un certo punto gli insegnanti di una volta, cioè i cinquantenni, i sessantenni, appena quelli che avevano in mano il mestiere dell'insegnamento e che quindi avevano una chiarezza didattica, un'autorevolezza nei confronti degli studenti, perché quando lei incontra un insegnante autorevole non c'è problema, cioè tutti stanno buoni, apprendono, i risultati ci sono, appunto. Tutti questi insegnanti, vedendo quello che stava venendo avanti, cioè lo smontamento della scuola di fatto, con una riforma, con l'aborto di due riforme, bisogna dire, perché una è arrivata, ha smontato il sistema precedente, poi è arrivato un altro che ha smontato intanto quello antecedente, e intanto siamo ancora lì che non abbiamo capito se saremo campus, scuola o cosa diavolo diventeremo, siamo all'undicesima versione della riforma Moratti, penso un po' undicesima solo, no? Quindi chissà tra un mese, tra due mesi, quando arriveranno questi decreti, a così riusciremo forse a capire qualcosa di più. Capisce? Cioè, intanto tutti quelli che erano abituati ad una scuola di qualità, ad un adattare il programma in base ai ragazzi che ho davanti, al loro stile di apprendimento, e questi insegnanti, e quindi anche a fare delle scelte, a rischiare di fare delle scelte, cioè in mente dei colleghi di francese che si prendevano gli studenti, andavano a teatro alla sera a vedere Molière, capì? Facevano tutti dei percorsi loro seguitissimi, invitando le famiglie, eccetera, eccetera. La scuola poi è diventata scuola standardizzata, cioè dalle gite scolastiche dove uno decide, tutti vanno con una massa, non si sa neanche che cosa si vede, si può andare a Parigi e Firenze, vedi i ragazzi con la testa bassa, perché sono preoccupati se la sera andranno in discoteca e cosa si metteranno addosso. Punto. Queste sono le gite culturali di adesso. Precedentemente un insegnante, due insegnanti si organizzavano e dicevano: stiamo facendo il Rinascimento, facciamoci il giro di Firenze, andiamo a vedere questo, quello e quell'altro. Cioè, c'erano delle scelte, c'erano degli adulti che assumevano delle scelte. Parte di questi adulti sono scomparsi e nella scuola, come in tutte le realtà lavorative, si crea un vuoto di professione. Sono entrati che sono tra i più giovani adesso, e la mia generazione è quella che adesso sta dominando della scuola, e per il resto c'è una valanga di supplenti, perché c'è un po' ancora il blocco dell'ascensione, diciamo così, una valanga di supplenti, di gente che si è laureata l'altro ieri, che non sa neanche cos'è un registro, che non sa neanche come deve gestire una classe, capite che il preside non è più preside ma si chiama dirigente, non ha più il compito della didattica. Cioè, se un insegnante va in classe e gioca a carte, non è un suo problema, mentre prima lo era, però se quell'insegnante deve piantare un chiodo sulla parete, diventa un suo problema perché lui è responsabile rispetto alla provincia della struttura e lì si esaurisce tutto. Poi si sono inventate delle funzioni, diciamo funzioni obiettivo, che dovevano ereditare parte delle responsabilità del preside, quindi gestire le dinamiche giovanili, l'autogestione, insomma, perché poi le dinamiche giovanili sono l'autogestione, l'occupazione della scuola, i corsi di educazione sessuale. È entrata la politica, in questo smontamento è entrata la politica, perché in Italia è così. Quindi se lei ha un insegnante di sinistra e nella scuola il problema è fatto dai nazisti, a questo che non gliene frega nulla dei nazisti. Se a capo della funzione obiettivo c'è un insegnante di destra e l'occupazione è fatta da quelli di sinistra, si rovescia il problema, capisce? Cioè non c'è più un interesse dell'adulto per la crescita del ragazzo. Ci sono ideologie, pseudo-ideologie, diciamo, ormai di ideologie, ci sono pseudo-ideologie che vengono appiccicate lì. Dentro questa confusione, appunto, un insegnante si ritrova alla langa di classi e inizia a mettere dei paletti nel tentativo di sopravvivere in questa enorme confusione, perché credo che ormai pochi abbiano capito quale sia l'obiettivo della scuola se non quello della socializzazione, no? La socializzazione è il grande mito, ma per socializzare, per far socializzare ci vogliono degli obiettivi, ci vuole una condivisione, eccetera, eccetera. Se non basta mettere insieme 30 persone e dire adesso dovete amarvi alla follia, dovete essere tutto in un unico gruppo e mettere in piedi consigli di classe, dicendo la classe divisa come se questo fosse un problemone enorme. Mi sembra normale che la classe divisa se abbiamo dinamiche, insomma, così diverse tra di loro, no? Quindi quello che dice lei è verissimo, diciamo, c'è sempre una distanza, questo riscaldamento dell'insegnamento, vorrei dire che c'è dappertutto, anzi da quello che ho capito nel mondo universitario non ci si pone proprio ancora il problema della didattica. Cioè, mentre le scuole medie sono partite già anni fa, diciamo, con la riforma della scuola media nel tentativo di mettere al centro il ragazzo e la formazione integrale del ragazzo, e quindi questo, diciamo, che è andato un po' a scapito dell'apprendimento o di metodologie di lavoro, no? Perché spesso ci sono molte scuole dove si fanno tanti laboratori, dal ricamo, la ceramica, eccetera, eccetera, ma non si impara né a leggere, né a scrivere, né a farvi conto. E quando lei eredita questi ragazzi che arrivano in prima superiore e si trovano dei manuali così, non sanno assolutamente da che parte aprirli, né affrontarli, né nulla, non sanno leggere. In prima superiore un ragazzo non sa leggere. Allora, in prima superiore lei deve rimettere delle basi che andavano inserite a suo tempo, e spesso questi meccanismi, quando vengono fatti in tempi sfasati, non funzionano più, perché l'uomo ha bisogno che le cose accadano nei suoi tempi naturali giusti. Allora le medie un ragazzo è receptivo, e quindi se ha un insegnante che gli insegna a fare delle analisi e poi a stringere con delle sintesi, gli diventa un sistema mentale. Se lei fa la stessa cosa in prima superiore, dopo che lui ha scaldato il banco per 3 anni alle medie, dove l'hanno gratificato se semplicemente dal computer cliccava la ricerca scansandola senza leggerla, e dava in mano agli insegnanti dicendo: fatto la ricerca sui pesci, bravo, bravo, solo perché hai cliccato sul computer di internet. Sapete che in prima superiore rimetterlo lì a dire la grammatica si fa in questo modo è un'impresa molto ardua, e il libro si legge così, la materia. La scuola di adesso è talmente perversa che fa dei corsi di metodo di studio, ma sono dei corsi frontali, cioè io ti insegno come si deve studiare, prendi il quaderno, ti do degli appunti, si studia sottolineando, capite? Cioè è una cosa demenziale, cioè non è l'insegnante di matematica che dice adesso vediamo insieme questo argomento, c'è il libro, quindi vi spiego il concetto, poi troverete i punti nodali qui, lì, su, giù, insomma in fondo c'è l'esercizio, la matematica è fatta da parte teorica, da parte applicativa, no, ci sono delle lezioni fatte da persone all'interno della scuola che hanno delle ore in eccedenza che devono fare, che vengono in fatto e dicono il metodo di studio è questo, bisogna leggere, sottolineare, capite che utilità può avere per un ragazzo di prima superiore questo tipo, però teoricamente la scuola superiore si occupa di didattica, teoricamente l'università non si occupa di didattica, si occupa ancora solo esclusivamente di contenuti. L'anno scorso mi sono iscritta ad un master in statale, per cui avevamo i docenti della statale, loro lamentavano che fino al terzo anno i ragazzi dell'università non sanno tacere, cioè non sono capaci di stare zitti, soprattutto nelle facoltà umanistiche, perché con la riforma del 3 più 2, cioè con la riforma che è stata, con l'ultima riforma, i ragazzi devono frequentare le materie per avere dei crediti. Certe facoltà era possibile arrivare alla laurea andando lì a qualche lezione, facendo scienze, andando a dare gli esami, soprattutto le facoltà umanistiche, normalmente si frequentava il primo anno, poi si capiva come giravano le cose, se si faceva dare un po' di appunti, molti lavoravano e studiavano nel frattempo. I docenti delle facoltà umanistiche che ci tenevano appunto questo master lamentavano il fatto che avendo classi da 150 persone c'erano almeno una ventina che incessantemente nell'arco di tutta l'ora di lezione cercavano a modo loro ancora di fargliela pagare ai docenti, all'università che si era permesso di obbligarli alla frequenza, disturbando la lezione incessantemente, quindi si renda conto il resto dei ragazzi. I professori non avevano assolutamente valutato questo problema didattico, cioè lo consideravano come una mortificazione, fine, basta, cioè non c'era nessun tipo di strategia, nessun tipo di intervento, nessun tipo di motivazione, se non mettere in piedi allora dei corsi online, a distanza, in modo tale che attraverso, cliccando diciamo sul computer, si raggiungessero ugualmente dei risultati. Però appunto secondo me l'università è del tutto ferma, si ricalca gli stessi modelli una volta, ancora insegnanti che buttano il libretto fuori dalla finestra, che dicono ma tu non sai chi sono io, cioè non è cambiato niente da nessuna parte. C'erano delle condizioni che favorivano questo, ad esempio la cosiddetta continuità didattica, cioè quando lei prende un triennio dalla terza, quarta e quinta con dei colleghi che sono sempre gli stessi, alla fine ci si conosce, ci si corregge, si riescono a raggiungere degli obiettivi, diciamo, che vengono incontro a quello che sta dicendo lei. Nel momento in cui, ad esempio, vedo nella mia scuola, per dove si è aperta un'offerta formativa vastissima, cioè si è partiti da una ragioneria, adesso dal liceo scientifico copriamo fino al turistico, gli assistenti sociali, ormai tutti gli istituti per avere finanziamenti, perché poi gli scorsi sempre lì, no? Hanno aperto a ventaglio la propria rosa di offerta. Le stesse magistrali, storiche magistrali, sono diventate liceo socio-psicopedagogico, scienza latino, con il latino, indirizzo sociale, no? Almeno sono sventagliata a 3, se non anche coreutico, si fa danza, sventagliata a 4, no? Quindi allora, questo che cosa comporta quando un istituto si apre così? Che il 90% dei docenti sono supplenti, perché supplenti, con un supplente, lei ce l'ha 2 mesi, 3 mesi, cioè che tipo di rapporto può instaurare? Se l'anno dopo la classe decade, se il corso decade, se il ministro dell'ultimo momento dice che la classe deve essere 25 più il corso disabile, oppure 22 più il disabile, capisce? Cioè, sono queste le problematiche. Ma non si arriva... Certo, ma non si arriva a risposte di quel tipo, siamo considerati dei cervelli, cioè se effettivamente fosse un problema piccolo, circoscritto, non ci sarebbe questo tipo di mentalità così scettica, così ironica, così poco motivata anche da parte dei ragazzi, questi erano tre ottimi ragazzi. Diciamo che hanno delle competenze tecniche, hanno delle competenze tecniche diverse dalle nostre, diciamo così. Cioè se un ragazzo oggi che sa usare molto velocemente la macchinetta, la calcolatrice per risolvere problemi matematici, ma se lei gli fa fare un ragionamento di logica, rimane lì fermo perché ha ormai delegato tutto alle funzioni matematiche. Prego, mi scusi.
Sì, c'è una sfasatura appunto a livello pedagogico, didattico, che si sono rinunciate ad alcune metodologie che portavano ad esempio a un certo sviluppo del ragionamento. Sono dei libri interessantissimi che spiegano come, non so, ai miei tempi a scuola matematica era dare un problema e cercare di trovare la soluzione, no? I famosi segmenti bastoncini di Russo, se l'avete letto. Adesso matematica è: ti do il problema, ti do la soluzione, tu devi descrivere il procedimento che c'è nel mezzo. Allora, che cosa vuol dire questo? Che non c'è più anche nel ragazzo effettivamente un'educazione a scandagliare, ad aprire, a conoscere, a trovare delle soluzioni. Le soluzioni sono già date. Cioè, c'è questa indiretta, secondo me anche invadenza della grande cultura informatica, come se ormai il mondo dell'informatica avesse dato tutte le risposte, non devi più pensare a nulla, pochi già pensano per tutti, tu devi semplicemente, ecco, essere in grado di mettere in atto dei procedimenti intermedi. Ma questo lo si nota a tutti i livelli. Se lei apre, non so, un libro di analisi logica, la grammatica che fanno i bambini, cos'è? Tagli, incolli, colori e metti le doppie L. Se lei prende un libro di grammatica delle medie, sembra come quando le clicca nel computer, no? Manca la parolina, ce ne sono 10, deve selezionare quella giusta e deve inserirla nella frase. I ragazzi fanno questi esercizi nella casualità più totale. Un compito in quarta superiore di francese è dato dall'ascolto di una cassetta di 3 minuti, dopodiché ha una griglia con 4 domande, al lato di domande ci sono 4 soluzioni, devi crocettare quello che a te sembra di avere sentito. Ma che livello di comprensione c'è? I vocaboli non si studiano più nelle lingue straniere, che ci si lamenta come mai ovviamente un apprendimento delle lingue tipo italiano è così scarso. Cioè, è tutto un modo, cioè è un andare avanti per approcci, per tentativi piuttosto, metodologici, scoppiazzati in linea generale da altre nazioni, rinunciando secondo me anche a dei livelli molto buoni che avevamo viceversa in Italia di didattica, di metodologie. Ecco, c'è questo scoppiazzare e quindi questo accontentarsi, insomma, di risultati, di test velocissimi, di piccoli sondaggi. Ma mi trovo un docente che effettivamente conosce i suoi studenti da un punto di vista cognitivo, da rendersi conto se uno sa fare una sintesi funzionale o semplicemente fa un riassuntino. Nessuno glielo sa più dire. Cioè, voglio dire, io mi sono formata dai salesiani, cioè i salesiani avevano uno schema logico rigidissimo, per cui era necessario imparare un testo, comprendere la logica, essere capace di sintetizzarli, ma non come fanno le sintesi adesso che scrivono la prima frase di un testo, l'ultima frase, poi dicono fatto riassunto. Capisce? Cioè, devi sapere veramente cogliere la logica che c'è dietro. Chi sta ragionando sulla logica? La logica, stiamo rinunciando a tutta la logica. Tanto, c'è già qualcun altro che pensa per noi, cioè, a me sembra che questo non sia un problema, rimane proprio della capacità di far pensare la gente, a tutti i livelli, in tutti i modi. E quindi non pensando, semplicemente bisogna... Ma mi sembra ovvio, cioè quando lei sente Blair che dice... Quando lei sente Blair che dice in Gran Bretagna bisogna riformare il sistema scolastico perché c'è una neo-ignoranza, cioè tutti i paesi industrializzati che hanno applicato i nostri modelli scolastici, che sono la copiatura dei modelli anglosassoni e quelli americani, lamentano una neo-ignoranza, cioè che i ragazzi, anche se hanno 18-19 anni e hanno un titolo di studio, non sanno nulla di niente. E quando poi vede che in Italia l'italiano, la matematica, siamo... credo sopra la Corea, ma per il resto sono dei livelli veramente bassissimi di apprendimento, io dico c'è qualcosa che non funziona, si è messo in piedi un sistema che non sta che è dispendioso da matti, ma non sta producendo nulla, e in più genera solitudine e infelicità. Se lei prende in mano, non so, un libro di storia di un ragazzo delle superiori, nei tempi era un libro affrontabile, chiaro nel linguaggio, con immagini, testi, esercizi, e adesso ha dei toni enormi dove c'è dentro tutta la sezione di storia dell'arte,
consideri che il ragazzo anche se studia storia dell'arte come disciplina, tutta la storia della scienza, tutta la storia dell'abbigliamento, tutta la storia del mondo dentro, no? Perché ci vuole l'ipertesto, ci vuole l'allargamento, ci vuole. Ma gli libri così, se si fanno 10 pagine, capisce? Queste sono le contraddizioni, se invece di andare a testi logici, brevi, dove effettivamente uno è capace di apprendere quel qualcosa di fondamentale che si porterà per il resto della vita, su cui sì allora poi può strutturare altri apprendimenti, andiamo in giro con libroni enormi che vengono sfogliati in un largo, spesso abbandonati, persi, buttati via dai ragazzi perché non ne possono più, e affrontati in piccolissima parte, dispersivi a più non posso, in questi tentativi interdisciplinari, perché la grande moda di interdisciplinarità, perché tutto il sapere è tutto collegato, ma è collegato dove? Cioè stiamo facendo degli esami di maturità che sono veramente una cosa ridicola. Cioè, lei deve inventarsi dei percorsi, povero ragazzo candidato all'esame di maturità, invece di portarsi dietro un po' di materia che si faceva una volta, deve fare un colloquio su dei percorsi trasversali, dove si rasenta la banalità, per non dire l'idiozia, di alcuni percorsi trasversali, cioè dove si passa, non so io, dal posto là, allora parliamo delle tombe, ma abbiamo visto il diritto di famiglia, allora passiamo a diritto perché abbiamo parlato della famiglia collegato alla tomba. Si fanno dei salti mortali tripli, ma è una presa in giro. Queste sono prese in giro, voglio dire, dal punto di vista della costruzione di una ragione sensata in un ragazzo, sono delle prese in giro. Secondo me. Allora io dico, c'è tanto per chiudere, chi ha voglia di fare, di costruire, di impegnarsi, secondo me, ci sono tantissimi genitori, c'è tutto un mondo che si lamenta, che avrebbe voglia di fare ma non sa come fare. Io me ne sono accorta in un modo molto banale. Insegnando geografia economica ho chiesto ai miei ragazzi di fare una rassegna stampa, perché mi sembra fondamentale che, insomma, nella società in cui siamo, almeno l'asse storico geografico, asse che è stato completamente tagliato via dalle varie riforme, perché ormai nella globalizzazione anche sapere dove è l'Asia, dove è l'America, che importa, tanto che il computer che ci dice tutto, non si studia più geografia, non si studia più la storia, insomma è troppo politicizzata, perché anche lì andiamo spicci, anche se tagliamo via dei secoli, che problema c'è? Anche se tagliamo via delle epoche, che problema c'è? Allora, ho chiesto ai miei ragazzi di leggere il giornale, di fare delle rassegne stampa in modo tale che ogni lezione entrando in classe 5 minutini a turno, uno con l'altro, facevano la speaker e citavano i principali avvenimenti, non i pettegolezzi, caso sia piuttosto lì, cioè selezionando una serie di tematiche attinenti al nostro argomento. Il risultato è stato che prima si è ingenerato un litigio in famiglia, perché ovviamente bisognava seguire il telegiornale, la mamma voleva seguire la fiction, il fratello voleva seguire i cartoni animati, insomma nessuno voleva informarsi nella famiglia. Superato questo impasse, io mi sono ritrovata fuori dalla porta una valanga di genitori che venivano a parlare con me di ci sono le elezioni, ma cosa dice, cosa votiamo, cosa facciamo, cosa sta succedendo, ma perché, cosa sta accadendo nelle elezioni? Perché lei trova, se lei si muove, se lei ha voglia di uscire dallo schema, lei trova fuori dalla porta tantissima gente che risponde, che ha bisogno di incontrare qualcuno però, che faccia delle proposte magari semplicissime, però che ci sia. E vedi che appunto viene, risponde, chiede informazioni, si coinvolge, vuole andare avanti, c'è tanta gente che ha voglia di crescere, ma non sa né a chi rivolgersi, non sa che strada percorrere, cosa intraprendere, perché siamo tutti un po' impaludati nella confusione di adesso. Ma gente che aveva voglia di fare, ce n'è veramente tanta, bisogna, secondo me, proprio osare, rischiare la propria faccia. Vedere cosa succede, insomma, cioè avere un po' di speranza tanto per sperare contro ogni speranza, sicuramente non nel sistema che mi sembra sia controproducente, ma creando dei percorsi, ecco, più semplici, a misura d'uomo, insomma, più piccoli però più produttivi. Un altro lavoro che ad esempio io ho fatto, che a me ha dato tantissimo, è stata la ricerca, ad esempio, sulla storia della propria famiglia. Sempre anche qui, cioè, stavo lavorando in un territorio in particolare, ho fatto fare queste ricerche attraverso documentazioni fotografiche, eccetera. Per i ragazzi è stata, ad esempio, una scoperta della storia dei propri zii, dei propri nonni, delle migrazioni, di quello che avevano sofferto, la guerra. Cioè, volevo collegare la storia che si studia normalmente, che non esiste, ma perché la materia più detestata dei ragazzi, con quello che loro conoscevano. Conoscevano pochissimo anche della storia di famiglia. Stessa cosa, genitori fuori dalla porta che non si rende conto, mio figlio ha telefonato alla nonna che era giù a Roma, che non si sentiva da tanti tempi, insomma, c'è tutta una rete di foto che erano arrivate, di registrazioni, di vecchie lettere, di diari, è stata un'esperienza bellissima, e anche qua i genitori si sono mobilitati a più non posso perché hanno visto i figli muoversi e perché a loro volta, cioè, vedendo che qualcosa si muove, capisci? E questo mi conferma, cioè che quando qualcuno si muove attorno crea movimento. Se qualcuno si muove lì si crea movimento. Ecco, se si sta fermo aspettando che la struttura cambi, che chissà che cosa cambi, non... Ecco. Bene, basta perché stiamo sfondando.
Io ringrazio Flavia e ho fatto l'impressione che ci sarà qualche attività nel futuro, quindi...
grazie veramente, è stato molto bello, grazie.